Buonasera a tutti, benvenuti al quarto incontro della rassegna Medium Poesia, Poesia Contemporaneo, che è intitolato Poesia tra dimensione drammaturgica e teatro. È organizzato grazie al gruppo studentesco di Lampioni Aerei. Per chi non lo sapesse ancora, insomma, io sono Francesco Tonello, il curatore della rassegna, insieme a Michele Milani, qui alla mia destra. E gli ospiti di oggi sono i poeti Franco Buffoni e Vincenzo Frungillo. Franco Buffoni, nato nel 48 a Gallarate, esordisce come poeta nel 78 su Paragone tramite Raboni e l'anno successivo esce la Silloge nell'Acqua degli Occhi. Poi come poeta si afferma dagli anni 80 e 90 con la pubblicazione di diverse raccolte. Nel 2000 esce Il Profilo del Rosa, e l'Oscar Mondadori che raccoglie la sua opera poetica fino al 2012, poesie 1975-2012, poi escono altri sillogi, Iucci, Avrei fatto la fine di Turing, Germania, e dal 2006 è autore anche di opere narrative, ricordiamo Più luce padre, Il servo di Byron, La casa di Via Palestro e Il racconto dello sguardo acceso. Del 2017 invece l'opera Persone, qui appunto di cui parleremo poi meglio oggi e insomma l'autore leggerà anche degli estratti, e quest'anno è uscito anche il libro Intervista come un politico che si apre, scritto con Marco Corsi, e sta per uscire il nuovo libro di poesia per Garzanti, La linea del cielo. Vive tra Roma e Gallarate, è stato professore universitario, traduttore, saggista, dirige la rivista Testo a Fronte di traduzione e I quaderni italiani di poesia contemporanea, neanche la collana Lira Giovane per Interlinea. Vincenzo Frungillo è invece nato a Napoli nel 73, ha esordito come poeta con la silloge Fanciulli sulla Via Maestra nel 2002, ha sperimentato in poesia anche forme diciamo più distese come il poema, il poemetto, no? Ricordiamo Ogni cinque bracciate, poema in cinque canti del 2009, le lettere con prefazione di Pagliarani e postfazione di De Angelis, è stato selezionato nel 2012 per il quaderno di poesia italiana contemporanea con Meccanica pesante. Altri suoi recenti libri sono La disarmata e La pausa della serie evolutiva del 2016. Poi sono usciti due libri su cui ci focalizzeremo maggiormente oggi, legati al genere drammaturgico, che sono Il cane di Pavlov e Spina longa, una drammaturgia sulla corruzione. Quindi allora, prima di addentrarci nell'incontro di oggi, passerei la parola a Michele per parlare insomma dell'associazione di Medium Poesia e poi iniziamo con l'incontro.
Buonasera a tutti, io vorrei semplicemente ricordarvi che esiste la piattaforma del sito mediumpoesia.com dedicato alla rassegna, dove potete trovare tutti i materiali multimediali che di volta in volta noi raccogliamo, tra cui gli audio, le foto e i resoconti di ogni incontro. Inoltre passate anche dal sito di Lampioni Aerei, che è il sito dell'associazione culturale con cui stiamo organizzando questa rassegna, dove potrete trovare tutte le informazioni per i prossimi eventi, che saranno per lo più concentrati nel mese di maggio. Ci sarà un concerto insieme a un reading e due incontri sulla letteratura d'amore sanscrita qui in università. E niente, detto questo, io passo la parola a Francesco e agli ospiti e vi auguro un piacevole incontro.
Io insomma direi di potremmo iniziare con una sessione di letture già. Insomma, dal libro Persone di Buffoni, uscito per Manni nel 2017, che è un po' un unicum anche della sua produzione, in cui permane la scrittura in versi adattandosi alla forma drammaturgica, per cui sono presenti quattro dramatis persone. E per Vincenzo Frungillo, al di là insomma del testo propriamente drammaturgico, Spina longa, che è scritto in prosa ma in cui compaiono anche dei versi, soprattutto nel personaggio di Epaminonda, abbiamo poi il peculiare libro Il cane di Pavlov, che insomma può essere visto sia anche come un monologo confessione, in cui la voce narrante, monologante, femminile, ma che può essere letto anche come un poemetto, almeno questo mi è sembrato. Quindi chiederei agli autori di, insomma, leggere e presentare questi libri per poi passare a delle domande e poi riservare magari al finale un'altra fase di lettura di poesie inedite.
competenze tutte espresse. Dovresti cominciare tu.
No.
Comincio io.
Vai, vai.
Vabbè. Allora, forse è il caso di dire che, vabbè, ha detto un po' le cose essenziali Francesco, sì, la voce narrante è femminile e si tratta di un'impiegata che lavora in un'azienda milanese e ha un rapporto alquanto strano con un suo collega che si chiama Bruno. Magari vi leggo un paio di parti, vediamo quanto vado lungo, insomma, altrimenti mi fermo. Ho raccontato a Bruno senza rabbia che anch'io studiavo fisiologia e che mi sarebbe piaciuto specializzarmi sulle ricerche di Pavlo. Anzi, l'ho fatto fino ad un certo punto, ma questo mio inutile tirocinio mi ha poi destinata ad uno squallido ufficio. E ora chi è questo Pavlo? Era un altro grande scienziato che studiava il riflesso condizionato. L'ha fatto usando un cane. Era russo. I russi hanno una strana sinergia con i cani. Pensa alla cagnetta Laika tutta sola nello spazio. Pensa al povero cuore di Bulgakov. Ogni sistema totalitario è il tarro dell'ubbidienza e del fido amico. Avrei voluto avere con me la foto dei cani. Che cani, lui ha esclamato. Gli altri colleghi si sono voltati. È stato un equivoco divertente. Ho delle foto nel mio appartamento, se le avessi avute con me, gliele avrei mostrate. Fase 1, prima del condizionamento. Ad un cane viene mostrato un osso, il cane è legato, non può azzannarlo, prova desiderio, poi frustrazione, inizia a sbavare. Fase 2, prima del condizionamento. Al cane viene mostrato un campanello, il campanello suona, è un riflesso neutro, il cane non sbava. Fase 3. Durante il condizionamento. Viene mostrato l'osso associato al suono del campanello. Il cane sbava di nuovo, è sempre legato, prova frustrazione, il suo desiderio è castrato, si innesta lo stimolo artificiale, il surplus simbolico sonoro. Fase 4. Anche detta, dopo il condizionamento. Viene tolto l'osso al cane. Ascolta il suono del campanello, lo stimolo condizionato, il cane sbava. Sbava sempre di più, non si ferma, urla, abbaia, sbava. Di tutto l'esperimento, ciò che più conta è che il cane fosse legato. Se il cane avesse afferrato l'osso, se non ci fosse stato un ostacolo tra lo stimolo e la risposta, si sarebbe saziato. Una cosa, Pavlo non l'ha detta, che abbiamo trasmesso la nostra malattia agli animali, ai poveri cani. Si salva solo chi danza in catene. Ma io non sono un artista, sono una segretaria che parla con quanto le resta della lingua umana. Questa è stata la mia sola colpa. Bruno era ingenuo, ancora. La sua vita era noiosa, o almeno il suo racconto lo era. Non che io ami i racconti, ma le storie sono fatte a strati, in ogni storia si nasconde l'assenza. Mi ha raccontato i suoi studi in economia, la partenza dal suo paese, la speranza riposta in un contesto giovanile, la delusione per la vita in azienda. Cosa credeva? Il vantaggio di studiare la scienza e vedere tutto nella sua funzione, prepararti all'amministrazione, lasciare la linea d'ombra dell'adolescenza. Una cosa importante nelle leggi, sabotare le costanti, metterle alla prova, rinvenire le varianti, ciò che resta pur se cambia. Nelle cave da laboratorio si ripete il sacrificio, l'innominato destino di chi sorseggia il vuoto come se fosse fonte prima. Da lì attinge l'occhio della ragione. Per millenni l'hanno fatto i maschi. Io sono stata la prima donna. Questo ha suscitato tanto scalpore. Sono Tatiana che distrugge il suo eroe. Bruno non era pronto per mettersi al nudo. Allora sono stato io a fare la prima mossa. Se vuoi, dopo l'aperitivo, puoi venire a casa mia. Ti mostro le foto dei cani. Lui ha sorriso, ha guardato gli amici. Aveva paura, cercava aiuto. Sì, sarebbe bello, così capisco. Era proprio quello che volevo, mostrargli ciò che dicevo. Nel parco Bruno ha ripreso a parlare. Non si teneva eccitato e piuttosto ubriaco. Mi ha sfiorato per due volte la mano, credo sia stato un caso, poi ha indicato un fiore, la luce che ci attraversa, illumina tanto la vita che la morte, la loro bellezza sfiorirà tra poche ore. L'hai scritta tu? Non l'ha scritta nessuno. Avessi potuto trarre offerto un fiore, spero vadano bene anche le parole. Mi ha indicato un altro fiore, mi ha chiesto se conoscevo il suo nome. Io ho risposto che erano azalee e che nel parco poteva trovare varie piante, oltre ai liburni e alle rose. Io amo la poesia, a volte invento versi, strofe, mi diverto, poi mi passa. Ho ribattuto che era meglio, che niente e nessuno ne è degno. Gli amanti, se non hanno la stessa temperatura, sono ridicoli come i cani dopo gli amplessi. Io e Bruno non ci eravamo ancora capiti e non ci saremmo mai intesi se io non avessi forzato il gioco. Per questo bisogna forzare, fare del sesso, superare le parole, la romantica evasione, l'ideale di una vita insieme. Ciò che davvero conta è la carne e le torture. Perché la carne, come lo spirito e il piacere, si consuma. Allora bisogna affondare e cedere, andare oltre, provare dolore. Io so da sempre come stanno le cose, perché ho messo tra me e voi l'esperienza della morte. Più volte sono morta tra le braccia di un carnefice, l'umiliazione ultima, prima della polvere. Chi di voi sa di cosa sto parlando? Siete solo buoni ad ascoltare, fate perizie, sindacate. Siete qui per capire come una segretaria abbia potuto torturare, mordere.
Ma io anzitutto rifletterei sul fatto perché si scriva un'opera teatrale se c'è un obiettivo da raggiungere. Un'opera teatrale è tale quando c'è almeno una mise en espace con, nel mio caso si tratta di quattro personaggi, quindi ci sarebbero quattro leggii con quattro attori e la loro performance dovrebbe raggiungere una finalità, cioè trasmettere qualche cosa. Il titolo è Persone, l'ho scritto nel 2016, maschere è il significato. Maschere sono quattro personaggi e rappresentano tipologie ben precise. Anche il luogo dove la vicenda accade è preciso, anche se non viene specificato, però tra le righe può intendersi un attentato terroristico in un luogo dove si faceva musica con un gruppo rock dal grande passato. Il lapsus di un telecronista fa sì che l'espressione i quattro sono morti in modo non grave, il lapsus prolunga la loro esistenza per qualche istante, fino a quando non giunge la rettifica. Perché appunto la TV non può mentire. Quei pochi istanti in cui questi hanno un supplemento di vita, dovuto appunto al mezzo, alla televisione che ha dato la notizia della loro morte, si dilatano per il tempo della rappresentazione. E a mano che la rappresentazione prosegue, questi quattro personaggi dialogano tra loro, il pubblico deve avere il dubbio, ma questi sanno che sono morti, sanno se è che è l'ultima volta che stanno parlando o non lo sanno. Ma poi alla fine della rappresentazione lo stesso dubbio deve passare al pubblico, perché se questi avevano un tempo limitato, quei pochi secondi che si dilatano all'ora e un quarto della rappresentazione, anche lo spettatore ha tempo limitato, solo che non sa quanto è limitato il suo tempo. Io anni fa ho scritto un libro che si intitola 40-15, che è un punteggio tennistico, ed è il tennis quanto di più nevrotico ci sia come sport, perché tu se stai vincendo 6-3, 6-4 e vinci per 5-3 l'ultimo set, se non fai l'ultimo punto, che è quel game, no, per il 40-15, fino a quando non fai quell'ultimo punto non hai vinto. Giocando a calcio si può fare melina l'ultimo 10 minuti se si sta vincendo per 3-1. A tennis no. E il tennis appunto è uno sport di nevrosi. Ecco che quindi questa nevrosi me la porto dietro da molti anni e l'ho trasferita in quest'opera teatrale, perché a questo punto è il pubblico che deve chiedersi: ma allora io sono come quei personaggi, solo che loro lo sanno, punto di domanda, e io non so quando. Per far sì che questo sia il più drammatico possibile, ho posto dei personaggi tra loro in totale antitesi. C'è una coppia gay che è sposata in Francia e hanno due bambini piccoli avuti per GPA, gestazione per altri, in Canada. Composta da un professore di filosofia quarantenne, già di famiglia ricca, illuminista, ateo, il quale è stato allievo di Lacan e Foucault, e quindi ha un'impostazione assolutamente pragmatica nel suo modo di porsi, e questo fidanzato era un operaio invece di estrazione proletaria, un trentenne parigino della banlieue, il quale poi grazie a questo marito ricco ha potuto per 2 anni studiare, è diventato tecnico informatico ed è anche un personaggio molto simpatico perché ha questa natura piuttosto istintiva che lo contraddistingue ed è anche molto bello. Difatti i 2 figli sono nati tramite appunto la sua donazione, perché il marito, il professore di filosofia, ha detto li voglio belli, e quindi questi 2 bambini sono nati molto belli. Per contrastare questa coppia gay che è morta, è la prima sera che lasciano i 2 bambini con la babysitter, è la prima sera che escono, e quindi questa cosa acutizza la situazione drammatica. L'altro personaggio maschile è un prete, ma è un prete particolare, un prete lefevriano, che sono i più tradizionalisti, i più accaniti contro tutto ciò che è, tra virgolette, modernità, addirittura arrivano a negare l'olocausto, sono estremamente... Qualcuno di voi magari farà una ricerca, andrà a cercarsi chi sono i preti lefevriani. L'ala destra, che più a destra non si può, della Chiesa Cattolica. Questo prete lefevriano, naturalmente, con il professore di filosofia ha un costante attrito su tutti gli argomenti, perché poi la finzione si prolunga durante la notte, loro sono in un luogo chiuso, potrebbe essere questo, non possono uscire, non c'è luce e possono solo parlare. L'altro personaggio è un'infermiera, una biologa ucraina a Parigi da 10 anni, che è fuggita da trentenne, una bella donna, la quale vede nel giovane Andy, il giovane marito del professore di filosofia, vede il marito che ha abbandonato in Ucraina per una situazione drammatica che poi esporrà nel suo monologo. I 4 personaggi attraversano la morte in 8 quadri, questa è un'opera in 5 atti, molto canonica, e hanno tutti un monologo. A questo punto io vi leggo il monologo, sono più o meno la stessa lunghezza di Frungillo. Vi leggo il monologo di Veronica, che è appunto questa biologa ucraina, dove lei spiega perché ha lasciato l'Ucraina, perché ha accettato di venire a Parigi e perché adesso si trova in questa situazione con questi 3 uomini monchi, come lei pensa e dice. Che cosa ci faccio io qui con questi 3 uomini monchi? Eppure questo operaio, questo parvenu informatico, mi piacerebbe anche, dei 3 è certo il più potabile, ma vedi che ci ricasco. Come con Kostya, Liv, che aprì la mia ferita di non corrisposto amore, peggio, di amore fintamente corrisposto, perché lui era come questo tecnico, gentile e sorridente, e anche forte e prestante, ma era gay, e in Ucraina, allora come oggi, non lo poteva dire, fingeva con me. Andy è il ritratto sputato di Kostya, il mio Kostenka, affatto costante, affatto fedele, che aveva il suo sguardo e i suoi modi, e aveva il mio amore. Lui, così tanto gentile, splendidamente gentile, e io mi rassegnavo a lui spargendo chiome e unguenti. Io, Berenice, vera icona, vera, lo sapevo come madre confortare quando a me si abbracciava, e non capivo la ragione di tante sue lacrime. Lo accarezzavo. E allora si schermiva, ritraendosi snake-like, si accovacciava per sfuggire a me, capisco bene ora. Però al mattino, nel sonno, era un dio di bellezza e di forza, e scostando le coltri il suo membro, scorgevo maturo. Carezzavo, ingoiavo, accoglievo, deglutivo la forza virile e talvolta riuscivo persino a ergermi sopra di lui. Amazzone con costia dentro, piantato come un obelisco. Mi accontentavo, certo. Non volevo capire che non mi desiderava. Perché era carino nelle sere sul fiume, mi cingeva la vita nel parco e al mio collo e alle guance donava i suoi baci di bimbo. Ci sposammo. Il paese felice, con gli amici, i parenti, la casa. Costia e io studiavamo con foga insieme la biologia. Eravamo anche molto felici parlando di molecole. Costia giocava a pallone e io, contenta, vedevo i suoi amici, uno su tutti, Alyosha, frequentava la casa, si fermava a cena. Fu quel giorno disgraziato della morte di mia madre. Da una settimana ogni notte all'ospedale che tornai all'alba all'improvviso per fare un bagno prima del funerale. Li trovai congiunti nel mio letto e non stavano giocando. Il canto di Madonna aveva coperto la mia entrata. Sul tavolo i resti di una cena, una candela si spegneva, le lattine di birra. Avrei messo tutto a posto io, ebbe solo il coraggio di dire, mentre l'altro da lui fuoriusciva e io morivo. Potresti farle quando ho finito la lettura, per favore? Perché mi distrae. Senza una parola seppellì mia madre e accettai il dottorato senza borsa a Parigi. Da Costia non ho più voluto nulla se non la firma sul foglio del divorzio. 12 anni ormai sono trascorsi e io non sono più riuscita a innamorarmi. Se un uomo mi desidera e si accoppia con me per volontà e da sveglio, si eccita al mio fianco, lo detesto. Detesto me con lui. Io sono certa che con Andy mi addormenterei tra le carezze. Lo avrei solo al mattino nel sonno. Lo amerei come ho amato e ancora amo Costia.
Grazie. Thank you.